Il brano di questa mattina è un brano inusuale. Levitico, libro del Levitico, capitolo 14. Leggiamo questo estratto. Qualcuno ha detto che in Genesi vediamo l'uomo perduto, in Esodo vediamo l'uomo riscattato, in Levitico vediamo l'uomo al servizio di Dio. E vediamo il Signore cosa dice ai credenti questa mattina, da questo brano del Levitico, da questo libro che parla di come dedicarci al Signore, come essere al servizio di Dio. Ecco il testo. È la procedura che si eseguiva quando un lebbroso doveva essere dichiarato guarito e quindi riammesso nella comunità, nella società, dopo la guarigione. Il sacerdote prenderà del sangue del sacrificio per la colpa e lo metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica. Nota l'orecchio destro. Sul pollice della sua mano destra, nota anche questo, e nota anche, terzo particolare, sull'alluce del suo piede destro. Continuiamo ancora per un po'. Poi il sacerdote prenderà dell'olio dell'og, che era un'unità di misura, lo verserà nella sua mano sinistra. Quindi intingerà il dito della sua destra nell'olio che avrà nella sinistra, con il dito farà 7 aspersioni di quell'olio davanti al Signore. E poi vediamo cosa succede. Del rimanente dell'olio che avrà in mano, il sacerdote ne metterà sull'estremità dell'orecchio destro di colui che si purifica. Il lebbroso, finalmente guarito, riammesso sul pollice della sua mano destra, sull'alluce del suo piede destro, sopra il sangue del sacrificio per la colpa. Quasi finito, il resto dell'olio che avrà in mano, il sacerdote lo metterà sul capo di colui che si purifica. Così il sacerdote farà per lui l'espiazione davanti al Signore. Amen. Da questa procedura così antica, ormai non più in atto questa procedura, perché sappiamo che questa ed altre verità contenute nell'Antico Testamento, altre procedure, altri riti, avevano una valenza simbolica. Questo e tanti altri brani dell'Antico Testamento si sono adempiuti nella persona di Gesù Cristo, il nostro sacerdote. Anzi, il nostro sommo sacerdote, il nostro intermediario, Gesù Cristo è il tramite tra Dio e noi, è il divino rappresentante, ma è anche Gesù il nostro rappresentante a livello umano, perché Gesù Cristo ha portato su di sé le nostre penalità, la nostra condanna, le conseguenze delle nostre colpe, e attraverso Gesù noi siamo perdonati. Siamo ammessi da Dio, siamo ricevuti dal nostro Signore. È meraviglioso. Mi colpivano questi particolari. Quel sangue e quell'olio dovevano essere utilizzati per toccare, per segnare, abbiamo visto, l'orecchio destro, il pollice, l'alluce. Il resto poi veniva versato sul capo. Abbiamo l'orecchio, abbiamo il pollice, abbiamo l'alluce, abbiamo il capo, abbiamo la testa. Vediamo tutto il nostro essere, vediamo tutto il nostro capo, tutto quello che ci rappresenta, che ci raffigura. Il titolo del messaggio di oggi è Marchio di fabbrica. Perché marchio di fabbrica? Marchio di fabbrica, pensando a questo brano, mi veniva in mente proprio questo. Come viene definito il marchio di fabbrica? Il contrassegno originale che un'impresa applica ai propri prodotti per distinguerli da quelli similari di altre imprese. Figurativamente si parla di marchio di fabbrica quando caratteri distintivi che fanno riconoscere una persona come appartenente a una famiglia, a un gruppo, a un'ideologia e simili. Come se fossero il marchio concreto impresso da una fabbrica per per contrassegnare i propri prodotti. Marchio di fabbrica, la R dentro il cerchio, marchio registrato, la TM, no? Trademark nel mondo anglosassone. Tu ed io, credenti, abbiamo su di noi un marchio di fabbrica. Abbiamo un segno di appartenenza. Ed è appunto il sangue e l'olio di cui questo brano profetico, allegorico, figurativo ci ha parlato. Qual è il marchio di fabbrica? È il sangue di Gesù Cristo che il Signore ha versato sulla croce per la nostra salvezza. Il marchio di fabbrica oggi per i credenti è l'olio uguale la presenza dello Spirito Santo che Dio concede a quanti hanno ricevuto Gesù Cristo come proprio Salvatore. Il sangue di Gesù, la salvezza. L'olio, la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, credente. Perché l'orecchio, perché il pollice, perché l'alluce, perché la testa. Metafore molto semplici, molto intuitive. Qual è l'idea dell'orecchio? Quello che ascolti, quello che ascoltiamo. E come faccio ad avere un orecchio purificato, consacrato a Dio oggi? È semplice dirlo. L'orecchio è un aspetto passivo, sì, ma è un aspetto anche attivo. L'orecchio ci dà l'idea, sì, di quello che noi assorbiamo, recepiamo dagli altri, dalla realtà circostante, però anche in quello che ascoltiamo penso che ci sia una componente attiva, perché in fondo scegliamo di dare retta a qualcuno, a qualcosa, scegliamo di dare credito a quello che sentiamo, ci facciamo influenzare o meno, no? La Bibbia ci dà dei consigli su questo e potremmo applicare queste verità della Bibbia al tema delle conversazioni, delle volgarità, delle critiche ingiuste, a cui possiamo dare spazio o no. Possiamo fare anche l'esempio che riguarda la musica che ascoltiamo. La musica è un aspetto importantissimo nella nostra vita e noi siamo anche quello che ascoltiamo. Non sei convinto? Siamo quello che ascoltiamo. L'Ecclesiaste consigliava di non porre dunque mente a tutte le parole che si dicono, mica darai retta a tutto quello che si dice. Una parte di quello che si dice è verità, un'altra parte è verità distorta, un'altra buona parte è falsità. È vero o no? Nel profeta Isaia è scritto che scamperà al giudizio di Dio, cioè sarà approvato da Dio, colui che si tura gli orecchi per non udire parlare di sangue, cioè di violenza, di attentati, di macchinazioni, di danni volutamente prodotti agli altri per cattiveria. Ho citato Isaia 33:15. Il salmista, avendo a che fare con gente perfida, decise di comportarsi come un sordo che non ode. A volte fai bene a fare come se fossi sorda, come se fossi sorda. Ci sono cose che non devono arrivare. Ci sono cose che possiamo evitare. Un po' come con l'alimentazione, con la tavola, il credente sviluppa un certo, come lo chiama la Bibbia, il senso del bene, del buono, secondo la volontà di Dio, discernimento. Discernimento. Sviluppando un certo discernimento spirituale, comincerai a capire quando una certa conversazione sta piegando in una certa direzione che Dio non apprezza, e allora tagli corto, prendi le distanze. Impariamo ad essere selettivi, lo dico innanzitutto a me, per quanto riguarda l'ascolto, perché io sono segnato, perché io ho un marchio di fabbrica, perché il sangue dell'offerta perfetta, Gesù Cristo, ha segnato il mio ascolto. L'olio dell'unzione. Appartengo al Signore. Deve caratterizzare il mio modo di ascoltare, di recepire quello che mi arriva. Dobbiamo filtrare. Ho bisogno di filtrare. Come facciamo col cibo? Facciamo con l'orecchio. Diceva il salmista in un altro salmo, Salmo 38, 13, 14, sono come un uomo che non ascolta. Ma che fai? Non ascolti? A volte no. A volte no. Per il mio bene e non solo. Porgere l'orecchio, al contrario, è una frase tipica dell'Antico Testamento che sta per fare molta attenzione. Vedi, c'è una parte passiva, ma c'è una parte anche attiva. Il mio orecchio ha un marchio di fabbrica. Il Signore mi ha scelto per sé. Si deve vedere la grazia di Dio, non solo a livello passivo, ma anche a livello attivo. Cioè, chi ascolto? A cosa do più attenzione nella mia vita? Cosa leggo di solito? Cosa ascolto di solito? Scelgo di ascoltare. A cosa porgo l'orecchio? Ed è bello, nella Bibbia, come soprattutto nei Salmi, Dio inclina il suo orecchio per ascoltare la preghiera di chi lo cerca. Così noi, intenzionalmente, volutamente, dobbiamo fare una scelta. Chi voglio ascoltare? Dio nella Bibbia? Oppure altro, alla priorità nella mia vita, all'autorità, all'infallibilità. Se io non riconosco l'infallibilità di Dio, riconoscerò l'infallibilità o mia o di qualcun altro, che per me è un punto di riferimento, è un mentore, è una guida. Se io non riconosco in Dio e nella sua parola la supremazia, il mio grande consigliere personale, io stesso, il mio senso del giusto, oppure il parere degli altri, prenderà il posto di Dio. Ascoltiamo il Signore. Ascoltiamo il Signore. Ci troveremo sempre bene. Come ci insegna il libro dei Proverbi, vogliamo avere un orecchio attento alla riprensione che conduce alla vita. Quando Dio mi corregge, lo fa per il mio bene, pastore. Ma come sei elementare. È importante. Un orecchio docile, sempre il libro dei Proverbi, l'importanza di un orecchio che ascolta, che riceve con umiltà innanzitutto ogni saggio consiglio della Scrittura. Quanti versetti ci esortano ad ascoltare la parola di Dio. Vogliamo aprire anche l'orecchio a chiunque chiede aiuto e ha bisogno di noi. Il marchio di fabbrica di Dio nelle mie orecchie implica, comporta anche questo. Ho le orecchie chiuse a quanti mi chiamano, cercano aiuto o mi dimostrano di aver bisogno. A volte c'è una sordità che è insensibilità, che è egoismo o che è perlomeno distrazione. Quante volte forse anche tu sei presa da te stesso, dalla tua vita, e non ti rendi conto dei segnali che arrivano, a volte segnali non udibili con le orecchie, ma che possiamo percepire col cuore, con lo Spirito Santo, che rende sensibile il nostro cuore. Poi il pollice, ma sarò più breve adesso, sulle orecchie mi sono dedicato di più, perché c'era, credo, più bisogno, almeno per me. Il pollice destro, ciò che facciamo, pollice, ciò che facciamo. Il libro del Levitico è stato scritto diversi secoli fa, prima degli smartphone. Non so quanto sei attivo. Ciò che facciamo, mi sta venendo in questo momento davanti l'idea anche del like. Cioè quello che per noi conta di più, quello che apprezziamo, che approviamo, quello che ci piace, no? Ciò che facciamo. Pollice destro, purificazione, dedizione a Dio, anche in questo ambito, ciò che facciamo. non rifare quello che facevi prima di conoscere Cristo, se era sbagliato. Non replichiamo gli stessi errori, se Dio ci ha già illuminato su di essi. Prima Pietro 4,3 dice che un tempo facevamo determinate cose, eravamo trascinati, portati via, come da una corrente. Hai visto le frane in questi giorni? Tremendo, no? Ischia, il Messinese, la provincia di Crotone, Catanzaro e altre zone interessate. Hai visto cosa fa l'acqua? Hai visto cosa fa la fiumana? Hai visto cosa fa la frana? Prima di conoscere Cristo, prima che diventi biblicamente un cristiano, una cristiana, sei portata via. Non puoi reagire. È qualcosa che ti domina. L'opinione degli altri, i tuoi istinti senza Cristo sono come una frana, come una massa che ti porta, ti trasporta. Ma conosci Cristo oggi e puoi fare quello che Dio desidera, perché Cristo vive in te, lo fa il Signore dentro di te quello che Lui vuole. Tu devi essere solo uno strumento di Dio. Tu devi solo lasciarti guidare dal Signore, lasciarti trasportare, ma stavolta dal bene, dalla volontà di Dio, dallo Spirito di Dio. Il braccio destro, dico questo perché pollice destro, alluce destro, e i mancini magari ci rimangono male. Ci sono mancini? C'è qualche mancino, meno male, vivete nell'epoca giusta. Vivete nel momento migliore della storia, perché i mancini avevano una vita difficile in passato. Addirittura chi con metodi correttivi ascientifici legava la mano, no? La mano sinistra dietro, perché il bambino fosse costretto a usare la destra, perché era considerato un disturbo, un problema, qualcosa di patologico, il mancinismo, no? Penso che si dica così. Comunque nella Bibbia il braccio destro è il braccio della forza, il braccio che si usava in battaglia, il braccio lavorativo, ok? Il pollice destro, ciò che facciamo con le nostre azioni, con i nostri sforzi, cosa esprimiamo? Cosa può vedere Dio nella nostra vita con quello che facciamo? La nostra mano sia ogni giorno sull'aratro, sullo strumento di lavoro per il Signore. Ti ricordi quello che dice Gesù? Chi mette mano all'aratro non può guardare indietro, altrimenti non è adatto per il regno di Dio. Lavora per il Signore. Fratello nella fede, sorella in Cristo, forza, forza. Non so perché hai posato l'attrezzo, spiritualmente parlando, hai messo da parte la cassetta degli attrezzi, riprendiamo insieme a servire il Signore. Ci sono tanti motivi per cui smettere di servire Dio, tanti, ma ci sono ancora più motivi per cui riprendere a servire il Signore. Il pollice destro, sai una cosa, curiosità storica. Quando nell'antichità venivano catturati i re nemici, finiti prigionieri, a volte subivano una tortura terribile. Amputazione dei pollici. Privazione dei pollici. Abbiamo dei resoconti nella Bibbia di questa pratica crudele. Amputazione dei pollici. Perché l'amputazione dei pollici? Come segno di offesa, di umiliazione al re nemico, al re vinto. Perché? Si condannava quell'uomo alla disabilità permanente, all'inattività, alla disoccupazione. Qualcuno ha intuito molto facilmente, non si poteva impugnare la spada. Come fai senza pollice? Avere la presa ferma sull'arma, sulla spada. Un re che non poteva più combattere. Che re era? Gli attrezzi da lavoro. E non c'erano lavori alternativi. Non c'era il centro per l'impiego, non c'erano i servizi sociali che ti aiutavano a collocarti, a ricollocarti dopo l'infortunio, dopo l'handicap, la disabilità. Quindi immaginate, non poter più fare niente. Cosa vuole l'avversario per noi? Tagliarci i pollici. Il nemico di Dio e del genere umano, della Chiesa, vuole fare questo. Noi glielo permettiamo. Agiamo secondo il volere di Dio, perché ci preoccupiamo di agire onestamente, non solo davanti al Signore, dice la Bibbia, ma anche di fronte agli uomini, attento a quello che faccio. Perché ho un marchio di fabbrica. Ho un marchio di fabbrica anche riguardo il contesto in cui amo ritrovarmi. Là a luce dove andiamo? A luce destro dove andiamo? Hai conosciuto qualcuno che per un infortunio non aveva più la luce? La vita è difficilissima. La stabilità nel camminare, non è possibile correre, non è possibile fare diversi lavori. La luce. Dove vai? Dove ami andare? Dove ti piace andare? Quali luoghi frequento volentieri? La parola del Signore ci dice anche in base a questo: fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori strada, ma piuttosto guarisca. C'è una riabilitazione con il Signore. C'è speranza. Sono malato spiritualmente? Sono inabile? Ho una difficoltà? Ho come subito un infortunio spirituale? Non sono più in grado di, non sono più capace di fare quello che facevo, fare quello per cui il Signore mi ha usato in passato. Il Signore ti guarisce interiormente. Il Signore è anche l'ortopedico spirituale, è il fisioterapista spirituale, il chirurgo spirituale. Signore, grazie perché è così. Bada ai tuoi passi, dice ancora la Bibbia a me, a voi. Quando vai alla casa di Dio, avvicinati per ascoltare, anziché offrire il sacrificio degli stolti che non sanno neppure che fanno male. Signore, aiutami a capire dove sbaglio. Aiutami a capire, Signore, cosa ti sto offrendo e perché. Aiutami a capire perché ogni domenica mattina cerco di partecipare sempre alle riunioni della mia chiesa. Ma scusa, ma l'importante non è soltanto essere qui. Non basta essere qui. Dio mi dice no, non basta. Perché sono qui? Indotto, convinto, costretto, obbligato, condizionato. No, vado perché se no, perché altrimenti, perché che cosa dico, che rispondo, sembra brutto. Oggi vado in chiesa. Forse è l'unica domanda. Dovremmo andare oltre e chiederci piuttosto come sto andando in chiesa. Se per chiesa vogliamo intendere un luogo, ma il Nuovo Testamento per chiesa intende le persone. Vado in chiesa, più che recarci a questo indirizzo o a un altro indirizzo, dovremmo intendere vado in chiesa, cioè vado per trovarmi nella famiglia di Dio, nel popolo di Dio. Un marchio di fabbrica. Cosa ascolto? Cosa faccio? Dove amo andare e con quale sentimento? Vado dove Dio vuole che io mi trovi. E poi c'è quest'unzione del capo, l'abbiamo incontrata in questo libro della Bibbia, il Levitico appunto dalla tribù di Levi, dedicata in maniera speciale per il servizio al Signore. Oggi non ci sono più i Leviti che fanno i turni di servizio, oggi tutti siamo al servizio del Signore, in un modo o nell'altro, siamo tutti in qualche modo sacerdoti per il Signore. Amen. Allora il capo, l'unzione del capo, questo gesto rituale, simbolico, bellissimo, su cui concludo, il segno anche lì dell'appartenenza al Signore, alla fine, a coronamento di questa cerimonia che sanciva la guarigione, la riammissione nella comunità, alla presenza di Dio nel santuario, come si usava nell'Antico Testamento, questo segno sul capo. Questa unzione sul capo, che cos'era? Era un marchio di fabbrica che ci dà l'idea dei pensieri. Cosa penso? A cosa sto pensando? Cosa ha la priorità innanzitutto nella mia mente? Perché tutto nasce dai nostri pensieri. Se qualcuno è importante nei miei pensieri, poi tutte le azioni sono una conseguenza, no? Abbiamo la mente di Cristo, c'è questa affermazione nel Nuovo Testamento di una portata immensa. Noi abbiamo, dice l'Apostolo, la mente di Cristo. Cioè noi pensiamo, possiamo pensare, ragionare come Gesù pensava, ragionava e poi parlava, agiva. Che i tuoi pensieri possano essere la sede di Dio. La sede della parola di Dio. L'unzione, sei stato scelto, l'unzione, la scelta di Dio in tuo favore, una scelta non dettata da una graduatoria, da meriti, dai voti, no, la scelta di Dio è una scelta basata sulla sua grazia. L'elezione di Dio è basata sulla sua grazia. E tiene conto anche della nostra libera scelta di appartenere al Signore e di servirlo. Il Signore non mi obbliga a fare la sua volontà, non mi obbliga a servirlo. Noi lo vogliamo desiderare. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, il Signore, abbiamo comunione l'uno con l'altro, ci troviamo bene l'uno con l'altro, c'è intesa spirituale, reciproca. Il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da molti peccati, da ogni peccato, da ogni peccato. La predicazione è il messaggio della speranza. Il Vangelo è portatore innanzitutto di speranza. Al di là di quello che hai fatto ieri, al di là delle tue colpe, dei tuoi errori, dei tuoi peccati, per Gesù tu puoi essere perdonato. Può essere perdonata perfettamente. Siamo stati anche fatti partecipi dello Spirito Santo. Ebrei 6:4. L'unzione, cioè la presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita, l'unzione che abbiamo ricevuto dal Signore rimane in noi, un marchio di fabbrica. Cosa ti distingue dagli altri? Appartiene al Signore. Lo puoi servire.